Liberi Dentro, Eduradio, il settimanale di informazione, didattica e cultura per il carcere e la cittadinanza. In onda tutti i giorni, da lunedì al venerdì, dalle 9 alle 9.30, sulle frequenze di Radio Città Fujiko, 103.1.
Venerdì 12 giugno, buongiorno a tutti e tutte da Francesca Candioli e Caterina Bombarda e rieccovi anche oggi a chiusura della nona settimana di Liberi Dentro Eduradio, la nostra trasmissione di approfondimento. Lo ricordiamo sempre a chi ci ascolta o si sintonizza con noi per la prima volta, di didattica, cultura e informazione che parla a un pubblico decisamente speciale ed eterogeneo, perché ovviamente parliamo a tutta la cittadinanza nel circondario bolognese che ascolta Radio Città Fujiko tutte le mattine, ma soprattutto ci rivolgiamo a voi tutte e tutti che ci ascoltate, ci seguite da quel grande quartiere un po' speciale per noi volontari, insegnanti, operatori, che entriamo alla Dozza e che si trova in via del Gomito 2. Quindi tra pochissimo la prima rubrica di oggi sarà con Hélène, insegnante madrelingua di francese del Centro per l'Istruzione degli Adulti, questa volta con una pillola decisamente suggestiva dedicata ai termini e alle consuetudini del viaggiare nelle regioni della Francia metropolitana e nel mondo. Ma prima di cominciare ho qui con me, come sempre, il messaggio della docente Imma Migliozzi, referente della sezione carceraria dell'Istituto Keynes di Castelmaggiore, che, come sapete, avviano tutti i venerdì le lezioni per i detenuti delle scuole superiori. Ascoltiamola!
Sera mi troverete in TV con una lezione dal titolo Il gioco d'azzardo e la legge dei grandi numeri. Il settore del gioco d'azzardo è la terza industria in Italia per fatturato, con un giro d'affari che nel 2019 ha sfondato il tetto dei 110 miliardi di euro, senza considerare il giro d'affari clandestino e illegale che non è dichiarato. La forte espansione del gioco d'azzardo non può non avere radici anche nella diffusione di un forte analfabetismo matematico. Per cui sono convinta che la matematica possa essere una specie di antidoto per immunizzarsi almeno un po' dal rischio degli eccessi del gioco, in un ambito in cui molto si basa sulla scarsa conoscenza delle leggi che governano la sorte. A seguire il professor Chiappetta continuerà l'esposizione dei principali eventi della Seconda Guerra Mondiale, partendo dall'attacco della Germania nazista all'Unione Sovietica nel 1941 fino al tragico bombardamento atomico di Hiroshima e Nagasaki e la fine della guerra nel 1945. Renata Viganò offre con L'Agnese va a morire uno dei romanzi più importanti sulla partecipazione delle donne alla lotta partigiana. Buona visione e un grande in bocca al lupo a tutti i nostri maturandi.
In classe, la rubrica dedicata alla didattica della scuola del carcere.
Chers élèves, chers amis, comment allez-vous aujourd'hui? Je suis heureuse de vous retrouver en ce vendredi. Sono sempre felice di ritrovarvi alla radio. Aujourd'hui, nous allons voyager. Voyager signifie viaggiare. Questi due verbi sono proprio cugini. C'è una grande somiglianza tra di loro a livello di suoni e sono tutti e due verbi regolari nella coniugazione. Voyager est un verbe du premier groupe. Je voyage, tu voyages, il voyage. Nous voyageons, vous voyagez, ils voyagent. Vous aimez voyager? Je vous emmène en voyage autour du monde, mais toujours en France. Oggi vi porto in viaggio, voyage, attorno al mondo, ma rimarremo lo stesso sul territorio francese. Tout d'abord, pour partir, nous avons besoin du verbe aller. Per partire abbiamo bisogno del verbo aller. Sapete cosa significa? Aller significa andare e questa volta abbiamo un verbo irregolare. Aller si scrive A, doppia L, E, R e fa così. Je vais, tu vas, il oppure elle va, nous allons, vous allez, il oppure elle vont. Aller può essere seguito dalla preposizione en, l'equivalente di in italiano. Je vais en Italie, vado in Italia. Nous allons en France. Oppure dalla preposizione a o au. Tu vas à Paris. Vous allez au Japon. Aujourd'hui, donc, nous allons en France. Commençons par la France métropolitaine. Nous traversons la frontière, au tunnel du Mont Blanc et nous voilà en France. Attraversiamo, nous traversons la frontière, il confine, prendiamo il tunnel del Monte Bianco ed eccoci qua. La France métropolitaine est il territorio francese che si trova sul continente europeo, sur le continent européen. La France a une forme hexagonale, on l'appelle aussi hexagone. Come la forma dell'Italia ricorda uno stivale, la Francia presenta una forma geometrica che ricorda un esagono con sei lati, perciò i francesi la chiamano anche hexagone. La France métropolitaine a une superficie de 552 000 km² environ, 552 000 km² circa. Elle est bordée de trois mers et un océan. È bagnata da tre mari e un oceano. Vous savez lesquels? Sapete i quali? Au nord, nord, la mer du nord. Plus bas, la Manche, la Manica. À l'ouest, ovest, l'océan Atlantique. E au sud, la mer Méditerranée. Ci sono tante isole. La più grande, ovviamente, è la Corsica. On trouve plusieurs chaînes de montagnes en France. Les plus importantes sont les Pyrénées, i Pirenei, et les Alpes, les Alpi. Et savez-vous combien de pays ont une frontière terrestre avec la France métropolitaine? Je vous rappelle que frontière signifie confine. Quanti, combien, quanti paesi hanno un confine con la Francia metropolitana? 8. L'Espagne, Andorre, Monaco, l'Italie, la Suisse, l'Allemagne, le Luxembourg, la Belgique. Mais attention, en vérité, la France compte une frontière terrestre avec 11 pays. Et si l'on ajoute les frontières maritimes, 35 pays. Ma in realtà la Francia possiede un confine terrestre con 11 paesi. 35 addirittura se aggiungiamo le frontiere marittime. Mais avant, récapitulons. La France métropolitaine a une forme d'hexagone. La mer signifie il mare. L'océan est l'oceano. Montagne si dice montagne. Et confine? Frontière. Les points cardinaux, i punti cardinali, sont nord, sud, est, ouest. Nous allons maintenant partir outre-mer, oltremare. La France d'outre-mer est la Francia d'oltremare. Ces territoires sont appelés DROM-COM. DROM-COM est un acronimo per indicare i territori oltremare. Significa département et région d'outre-mer et collectivité d'outre-mer. Tout d'abord, traversons l'océan Atlantique pour aller à Saint-Pierre et Miquelon. Saint-Pierre et Miquelon est un isolotto al largo del Canada, dove vivono principalmente pescatori, discendenti di migranti bretoni e baschi. Il fait plutôt froid, froid et freddo, au large du Canada. Allons plus au sud, dans les Caraïbes. L'île de la Martinique et l'archipel de la Guadeloupe sont des départements français dans le bassin des Caraïbes, aux Antilles, entre Cuba et l'Amérique du Sud. Île signifie isola, île, et archipel, archipelago. Ce sont des territoires très touristiques. On y cultive la canne à sucre, canna da zucchero, et la banane. Allons encore plus au sud, sur le continent sud-américain. Savez-vous que la France a une frontière avec le Brésil? Se andiamo ancora più a sud, proprio sul continente sudamericano, scopriamo che la Francia ha un confine con il Brasile. Eh sì, lo sapevate? Cette frontière mesure 730 km. C'est la frontière la plus longue de la France avec un de ses pays voisins. È la frontiera più lunga della Francia con un paese limitrofe. Ce département s'appelle la Guyane, sa capitale est Cayenne. C'est un territoire stratégique. On y trouve la base de lancement de la fusée européenne Ariane. Da lì vengono lanciati i missili spaziali, in particolare i razzi europei Ariane. C'est un territoire très peuplé, avec environ 300 000 habitants. 300 000 abitanti. Bien, déplaçons-nous maintenant à l'ouest. Vous me suivez? Seguitemi ad ovest ora. Allons plonger dans l'océan Pacifique. Facciamo un bel tuffo nell'oceano Pacifico e fermiamoci in Polinesia. La Polynésie est un archipel de 188 îles, 188 isole, au milieu de l'océan Pacifique. L'île la plus importante est Tahiti. Tanti artisti, esploratori, scrittori hanno pensato di trovare il loro paradiso perduto tra queste lagune di barriera corallina, spiagge di sabbia bianca, palme e foreste alla vegetazione ricca ed esuberante. Ma al di là di immagini turistiche un po' cliché, la Polinesia è ricca di una cultura millenaria che la giovane generazione ha a cuore di far vivere. Danza e musica, ma anche scultura e arte del tatuaggio. Allons encore plus à l'ouest. Mi seguite ancora? À l'ouest, o ovest, on trouve l'archipel de la Nouvelle-Calédonie. Siamo ora a 17.000 km da Parigi. Les habitants autochtones, gli abitanti autoctoni, sont les Kanaks. Ils représentent la majorité de la population. L'île vit notamment grâce alla produzione di nickel. Da anni ormai una parte della popolazione chiede l'indipendenza. A settembre di quest'anno avrà luogo molto probabilmente un referendum per chiedere agli abitanti della Nuova Caledonia se desiderano diventare indipendenti. Al sud della Nuova Caledonia c'è un altro arcipelago, Wallis e Futuna, un arcipelago piccolissimo, ma con una grande cultura del rugby. Pour finir notre voyage, nous allons toujours vers l'ouest et nous traversons l'océan Indien. Attraversiamo ora l'océano Indiano. Deux îles du continent africain sont des territoires français, Mayotte au nord de Madagascar et La Réunion au sud-est de Madagascar. Mayotte est un archipelago che apparteneva prima alle Comorie. È diventato département français nel 2009. È un'isola bellissima, ma con l'84% della popolazione, il tasso di povertà è il più elevato del territorio francese. La Réunion est une île volcanique, où l'on cultive la vanille et la canne à sucre. C'est aussi une île magnifique, qui attire beaucoup de touristes. Et voilà, nous avons fait notre tour du monde, il nostro giro del mondo, en restant en France. Tra tutti questi territori, 5, Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion et Mayotte, funzionano come i départements e le regioni della France métropolitaine. Il che significa, tra l'altro, che sono a tutti gli effetti territori appartenenti all'Unione Europea e che la valuta è l'euro. Pour un citoyen européen, la carte d'identité suffit pour partir en Guadeloupe ou en Martinique. Pas besoin de passeport. Partout où nous sommes allés, dappertutto dove siamo andati, les habitants parlent français. Mais les territoires sont riches de langues autochtones et de mélanges linguistiques, les créoles. Si parla francese, ma questi territori sono ricchi anche di lingue autoctone e di lingue creole. Per riassumere, vi chiedo di rispondere in francese alle domande seguenti, sul vostro quaderno o mandando le risposte alla scuola CPA di Bologna. Combien de pays ont une frontière avec la France métropolitaine? Comment s'appelle le département français sur le continent sud-américain? Quelle est l'une des spécialités culturelles de la Polynésie française? Je suis citoyen européen et je vais sur l'île de la Réunion. J'ai besoin de mon passeport? C'est tout pour aujourd'hui. Je vous salue, cette fois en tahitien, na-na, en guadeloupéen, au voix, et en maorais, kwaheri. Au revoir, à la semaine prochaine.
Et si j'ai oublié, tu peux me secouer. Et s'il me prend l'envie de m'en aller, enferme-moi et jette la clé. Cure de rappel, dis comment je m'appelle. Si jamais j'oublie les nuits que j'ai passées, les guitares et les cris, rappelle-moi qui je suis, pourquoi je suis en vie. Jamais j'oublie les jambes à mon cou si un jour je fuis. Rappelle-moi qui je suis, ce que je m'étais promis. Rappelle-moi mes rêves les plus fous. Rappelle-moi ces larmes sur mes joues.
Rieccoci qua con noi, bentornati a Libri Dentro. Oggi partiamo subito con un'intervista a cui teniamo molto, che ha realizzato Serena Di Biase, la nostra autrice di Letteratura dal Mondo, questa rubrica nata per approfondire meglio alcune delle vite e delle opere di scrittori, artisti, musicisti che in qualche modo hanno lasciato o continuano a lasciare qualcosa di sé al nostro mondo di liberi e non liberi. Oggi Serena intervisterà Francesca Tisano, un'attrice della Compagnia della Fortezza. Siamo in Toscana, a Volterra, dove nella casa circondariale, ormai 30 anni fa, è nata una compagnia di attori, si chiama la Compagnia della Fortezza. Il loro regista è Armando Punzo, che ci spiega un po' come in realtà questo progetto sia nato non tanto per riabilitare i detenuti, ma proprio per riabilitare il teatro in senso proprio ampio. Voglio farvi ascoltare un pezzettino di alcuni degli spettacoli realizzati dalla compagnia, dove i detenuti partecipano attivamente sia come attori oppure come costumisti, sarti e tutto il lavoro che spesso magari non si conosce ma che c'è da fare dietro le quinte di uno spettacolo. Voglio farvi ascoltare un pezzettino di uno spettacolo realizzato diverso tempo fa, nel 97, giusto per farvi capire da quanti anni sta lavorando questa compagnia. Quest'opera si chiama I Negri e vi faccio ascoltare un pezzettino. Per poi lasciare la parola a Serena Di Biase, che ci racconterà qualcosa di più di questa compagnia straordinaria nata tra le mura di un carcere.
Lei non faccia la catena, ma lì un attimo occhio a terra, se no spara quella. Mezzo pane mi dovete dare, per chi sembra non la fame. Ne andavate e vi saluto. In galera sono cresciuto, signora, in galera sono cresciuto.
Buongiorno a tutti. Allora, oggi voglio condividere con voi una chiacchierata che ho avuto con una giovane attrice della compagnia della Fortezza del carcere di Volterra in Toscana. Lei si chiama Francesca Tisano e fa parte della compagnia da 9 anni, mentre il lavoro teatrale della Fortezza ha luogo e vita da ormai 30 anni. Il regista Armando Punzo e tutti i collaboratori storici e occasionali, come per esempio sono stata io per un paio di estati, e non da meno le figure stabili del carcere, hanno fatto sì che questo progetto potesse trovare una sua dimensione. Nel carcere, infatti, c'è la stanza del teatro, che è il posto di riunione, studio, prove della compagnia. Ora, in questo periodo di segregazione nelle nostre regioni e nelle nostre case, in cui le prove e gli spettacoli dal vivo non sono più permessi, chiedo a Francesca com'è organizzata la comunicazione tra i componenti della compagnia, viste le condizioni di sicurezza e distacco.
Buongiorno a tutti e a tutte. Inizialmente tutti i collaboratori hanno potuto comunicare con uno scambio di semplici email e adesso però siamo arrivati alla possibilità di vederci in videochiamata. Ovviamente esiste sempre uno schermo e si sente la distanza e come non mai il teatro richiede una vera presenza viva, è il manifestarsi di una voce, di un corpo, però ecco, tutti questi passi sono comunque importanti nell'abbattere delle barriere sempre più pesanti, che poi è anche quello che fa il teatro. Rompe i muri, rompe i limiti interiori, apre lo sguardo, crea imprevisto. E vorrei aggiungere che i nostri incontri epistolari e video non avrebbero potuto esserci senza la collaborazione di tutto il personale della casa di reclusione. E anche questo in realtà mi rimanda al teatro, perché non c'è spettacolo senza ogni fondamentale anello della catena teatrale. Anche nel carcere di Volterra ognuno è fondamentale per portare avanti questo lavoro artistico, un lavoro che poi crea una fantastica comunità virtuosa.
Hai parlato di rompere muri, di apertura. Ecco, la compagnia, oltre che aprire il proprio lavoro teatrale artistico al pubblico nel carcere, quando è possibile, ha trovato il modo di vivere anche al di fuori, nell'organizzazione di vere e proprie tournée per l'Italia. Ci vuoi dare uno spaccato del vissuto della compagnia teatrale in carcere e fuori in tempi anteriori all'emergenza sanitaria?
Nel periodo di apertura al pubblico dello spettacolo, la comunità è tangibile e invade letteralmente il carcere. stanze adibite a sartoria teatrale dove lavorano la costumista, i componenti della compagnia che preferiscono magari dedicarsi alle maestranze teatrali non attoriali, come anche la squadra di scenografia, il reparto dedicato ai testi o chi lavora con la coreografa per poter essere nello spettacolo anche senza dover usare lo strumento della voce. Insomma, c'è proprio un gremire di piccoli gruppi di lavoro che insieme costituiscono una grande comunità unita sotto il segno dell'opera da presentare. Adesso tutto è sottosopra e anche abbastanza incerto, non sappiamo quando questa comunità forte, unita negli appuntamenti settimanali che noi continuiamo a darci, non sappiamo quando potrà incontrarsi per condividere un po' questo squarcio che il teatro infligge in senso positivo nelle mura della realtà. Personalmente è abbastanza destabilizzante tutto questo, ma c'è tanta speranza nelle parole che ci scambiamo. Ovviamente non sappiamo quando potremo lavorare concretamente sullo spettacolo, né quando potremo tornare appunto nei teatri, dove tutta la compagnia gira come una qualsiasi compagnia professionista. Sembra a volte un grande circo in trasferta, perché siamo molti, tutti i collaboratori, l'assistente alla regia, lo scenografo, gli aiuti scenografi, costumista, attori o attrici esterne come me e gli attori della compagnia, che hanno maturato negli anni della pena la possibilità di firmare un contratto di lavoro nel mondo fuori e possono così uscire per la tournée in qualità di attori. Siamo tutti lavoratori dello spettacolo in stand-by, ma c'è un'altra cosa che il teatro ci insegna e che a volte così virtualmente riusciamo a far accadere. Nel momento in cui risuona una parola, una nota, un'immagine, si attraversano delle porte immaginarie che ci permettono di trovarci in quel punto preciso dove si aprono delle possibilità inaspettate, quel punto dove vorresti stare per sempre. Almeno parlo dalla mia visione di attrice. E ecco, cerchiamo ancora quel punto, anche così, virtualmente, e senza sapere quando trasformeremo in scena viva questa ricerca incessante. Ma dopo tutto siamo ancora insieme.
Secondo Matteo, a cura dell'arcivescovo di Bologna, Matteo Zuppi.
Questa domenica è un mistero grandissimo, quello di Dio che si fa corpo, che prende il nostro corpo, che prende le nostre sembianze, la nostra vita, quindi anche la nostra debolezza. E chi nasce ha una cosa sicura, che sa che prima o poi muore. E Dio, che nasce nel suo figlio Gesù tra gli uomini, nasce per morire con noi, per morire insieme a noi, per farci vedere da che parte sta Dio, perché noi molte volte ci interroghiamo, ma in fondo perché non viene mettere tutto a posto? Qualche volta accettiamo pure la punizione, abbiamo sbagliato, mi deve punire, mi deve dare quello che merito, ho sbagliato, oppure al contrario vorremmo che mi togliesse tutti quanti i problemi. In effetti Dio ci toglie tutti quanti i problemi, ma in una maniera diversa da quella che penseremmo noi. Noi penseremmo pensaci tu, e invece Dio fa vedere come dobbiamo pensarci noi, volendo bene. Ecco, perché poi quello che noi contempliamo, questo mistero bellissimo di Gesù, figlio di Dio, che diventa uomo, che è una cosa che non smetteremo mai di sorprenderci, Dio che smette di far Dio e che si fa uomo come noi. Ecco, questa straordinaria scelta di Dio la puoi spiegare solo per amore, perché Dio vuole indicarci l'unica via per combattere il male, quello di voler bene. Questo, guardate, è così vero anche per noi. Qualche volta ci sembra che il male sia un destino, e quante volte anche abbiamo pensato io sono fatto così, oppure che quello che ho fatto ormai resta e mi segna per sempre. E Dio fa esattamente il contrario, ci dice esattamente il contrario: quello che tu hai fatto non ti segna per sempre. E non è un destino il male, e non lo è, non perché ci stanno i fortunati che lui chiama e quegli altri invece che stanno fuori, tutt'altro. Gesù chiama tutti e combatte il male con la forza più umana che abbiamo, che è quella dell'amore, e ci insegna a farlo. Io credo che questa scelta di Dio ci aiuta a scegliere anche noi, uno, di farci voler bene da Lui e di prenderlo sul serio, di dire: Signore, guarda, io sono quello che sono, ma ti voglio bene, mi faccio voler bene da te. E per voler bene al Signore, ed è questa la seconda scelta, bisogna imparare a voler bene agli altri. Dice, ma io però non sono capace. Poi mi vengono i 5 minuti, a qualcuno viene anche i 3 quarti d'ora, a qualcuno vengono le giornate intere, mi arrabbio, perdo tutto quanto. Ascoltiamo Gesù, seguiamolo, troviamo qualche parte di noi che c'è e che qualche volta mettiamo un po' nascosta, che è la parte del voler bene. Tutti noi stiamo contenti in realtà quando qualcuno ci vuole bene, quando vogliamo bene a qualcuno. Vuole bene è una cosa seria, attenzione. E Gesù non è che ci vuol bene, poi fa un saluto, arrivederci e grazie. Ci vuol bene fino alla fine. Ci vuol bene tanto da dare la vita per noi, perché vuole bene davvero, cioè amare qualcuno davvero. Vuol dire questo. E non è fare un saluto, una carezza e poi me ne vado che c'ho da fare. E lo sappiamo, quando ci vengono a trovare e vediamo anche un po' la loro sofferenza, ma anche quanto sono contenti di vederci, perché ci vogliono bene. In questa festa del Corpus Domini, in molti paesi, in molte città, sono le processioni con l'ostensorio, qualche paese mette i petali per terra, orna le strade, come dire, dove passa Gesù la vita fiorisce. Buona festa del Corpus Domini, tanta speranza a tutti.
Islam è pace, a cura di Yassin Lafram.
Cari amici, buongiorno. Vorrei raccontarvi due episodi molto gravi che ha subito mia sorella nel giro di un anno circa. È stata aggredita fisicamente, lei che ha 24 anni, è stata aggredita fisicamente perché è musulmana, perché porta un fazzoletto in testa, i suoi aggressori glielo dicevano espressamente, è stata picchiata, buttata per terra. Immaginate quanto sia rimasta diciamo segnata da queste due aggressioni molto pesanti per una ragazza di 24 anni che si è trovata ad affrontare queste aggressioni da sola. Un'aggressione si era consumata a Torino, l'altra a Londra, quindi parliamo di due città europee importanti. Perché racconto questi due episodi? Per dire che quelle che sono le conseguenze dei discorsi portati avanti dagli imprenditori della paura, da coloro che vogliono metterci gli uni con gli altri, hanno delle ripercussioni anche sulle persone più vicine a noi. Quando parliamo di razzismo, di discriminazione, non è che dobbiamo necessariamente pensare solamente a quello che succede oggi in America, le grandi manifestazioni che hanno coinvolto grandi città del mondo. Dobbiamo ricordarci che gli effetti del razzismo, della discriminazione, dell'islamofobia, dell'antisemitismo possono in qualche modo toccare noi, toccare le persone vicine a noi, semplicemente perché chi viene identificato altro rispetto al gruppo maggioritario, chi viene identificato come lo straniero, il diverso, rischia in qualche modo di diventare un bersaglio. Badate bene, il razzismo e la discriminazione e l'odio ci sono sempre stati dall'inizio di quella che è la storia dell'umanità, ma il problema di oggi, quando l'odio viene sdoganato, quando la xenofobia viene legittimata, quando i discorsi di odio li sentiamo non più nei bar ma nei parlamenti delle nostre società europee, non solo, quando politici di spicco cercano di colpevolizzare intere etnie o nazioni o religioni e etichettarle in un certo modo. Ebbene, tutti quanti noi dovremmo essere più attenti, più vigili rispetto a questi discorsi, perché possono veramente toccare noi e le persone più vicine a noi. L'altra mia sorella più grande, di 27 anni circa, mi racconta che lei adesso è molto preoccupata quando va in giro. Quando è in giro si guarda intorno, non si sente sicura. Ecco, io racconto questo non per fare un discorso vittimista, ma per dire che tutto ciò che oggi capita nel mondo in qualche modo ha degli effetti immediati anche su casa nostra, compresa la nostra cara Italia.
E forse fu per gioco o forse per amore.
E anche per oggi la puntata finisce qui. Potete riascoltarci in podcast sul sito liberidentro.home.blog oppure ascoltarci in differita televisiva al canale 292 RTR, dove la puntata andrà in onda alle ore 10:15, 14:30 e 21. Ringraziamo ora tutti gli ascoltatori e in particolare il carcere della Dozza per essere stati con noi. Vi salutano anche tutte le persone che hanno partecipato a questa puntata: i nostri curatori di rubrica Marcello Mattè, Ignazio De Francesco, Stefania Armati, Serena Di Biase e Danila Griso. Vi ricordiamo di scriverci all'indirizzo email liberidentro.eduradio@gmail.com oppure all'indirizzo postale di via San Mamolo 2, 40 136 Bologna. E anche da chi cura questo programma, Caterina Bombarda e Francesca Candioli, un saluto a lunedì, sempre qui, a Liberi Dentro.
Per la gente del porto mi chiamo Gesù Bambino.